sul tetto, non sporgono, sporgono solo 10 centimetri perché si tolgono le i coppi, no? Il primo strato e poi si fa un piano e si costruiscono questi pannelli. Ne hanno hanno, in 3 anni che lavorano, hanno messo, hanno installato fino a tutto il 93 840 impianti nella zona lì. C'hanno diversi capigruppo, coinvolgono gli interessati, la costruzione la fanno sul posto, no? Quindi si portano dei banchi di lavoro e costruiscono. E questi rendono, li fanno tutto l'impianto, cioè l'impianto se lo fa chi acquista, cioè o chiama l'idraulico se non è capace.
Che consiste l'impianto? Cioè fra i pannelli, ecco, e i tubi?
Sì, no, l'impianto come è costruito? I pannelli che stanno sul tetto. Un serbatoio, deve comprarsi un serbatoio, loro usano un serbatoio da 500 litri, un serbatoio di accumulo, no? E poi c'è il collegamento tra questo pannello e il serbatoio. Il serbatoio non è un semplice bidone, c'ha una resistenza corazzata che deve intervenire quando il pannello solare non ce la fa. Il circuito del liquido, pannello solare e serbatoio è separato dall'acqua, cioè l'acqua che uno preleva viene scaldata dalla serpentina, no? E è autonoma. Ci sono, loro usano un quadretto di comando che c'ha con 3 sonde il controllo della temperatura sul pannello e nel serbatoio, fa intervenire l'acqua dal pannello solare al serbatoio quando c'è la differenza di 10 gradi, cioè che è più calda nel pannello solare l'acqua di 10 gradi in più, allora c'è il circuito.
Ah, dentro il pannello c'è l'acqua?
Nel pannello solare ci sono i tubi pieni d'acqua, ecco, sì, perché il pannello solare è costituito da una serpentina, ogni pannello. Un pannello completo per una casa è costituito da 5 o 6 elementi, quindi tutti collegati fra di loro, e lì ci passa l'acqua. Perché che funziona il pannello solare? Capta, no, i raggi solari, è tutto nero perché così li trattiene, viene verniciato con una vernice apposita, no? E scalda l'acqua che sta dentro queste serpentine. Una volta che l'acqua dentro le serpentine raggiunge una temperatura di 10 gradi superiore a quella che sta nel serbatoio, la pompa, no, fa il giro e la porta giù e quindi scaldano l'acqua nel serbatoio. Possono raggiungere benissimo i 60-70 gradi quando c'è il sole, no? Però il serbatoio fa da accumulo, quindi dà l'acqua calda, questo solo per l'acqua sanitaria, cioè per l'acqua calda, non per i radiatori. Insomma, viene usato questo impianto, questo tipo di impianto, solo sì. Questo è quello che succede e loro vanno avanti tranquilli, ci hanno fatto vedere.
Il riscaldamento non ce la farebbe in nessun caso.
No, il riscaldamento non ce la farebbe. No. Ancora non, cioè ci vuole una superficie molto più elevata, bisogna raggiungere, cioè l'acqua calda per il riscaldamento deve essere almeno di 60 gradi, 55-60 gradi. Ma permanenti, insomma, poi tu non riesci a tenerla per, nella quantità che ti serve. Quindi solo questo qui, e loro vanno avanti in questo modo, praticamente loro autocostruzione di collettori solari, no? Collettori messi insieme, fanno dei pannelli.
Il pannello solare non serve per tanti usi. Per pochi usi di quelli che attualmente non
si sono, per scaldare l'acqua. Per l'acqua calda.
Scaldare l'acqua, solo per scaldare l'acqua. Poi ci siamo incontrati anche a Napoli ultimamente.
L'esperienza di Napoli.
A Napoli perché erano venuti anche i napoletani su. C'erano. Sì, loro facevano parte di un centro, a Napoli c'è un centro che si chiama Centro Ester, ed è un centro che sta a Barra, San Giovanni Teduccio, no? Una zona industriale. Sì. E loro erano interessati perché era un centro di poliservizi, sportivi, sanitari, culturali, è grandissimo, sono circa 11.000 metri quadri, l'hanno costruito dei sacerdoti 13 anni fa, l'hanno, era campagna, e hanno fatto questo coso. C'era una villa dentro, una villa, insomma, dei giardini, l'hanno salvati. I proprietari, i coloni che stavano lì, gli hanno dato la casa e stanno ancora lì, li hanno messi, non so, stanno lì. E questo centro è bellissimo, e loro fanno un servizio sanitario, hanno la TAC, la pregatura, e la prestano alla USL, e hanno 1800 atleti che girano lì. Hanno portato anche Balducci, perché hanno le sale conferenze, le sale cinematografiche, e loro hanno questo problema, volevano, siccome hanno una piscina grande, e solo la piscina gli costa 100 milioni di gasolio all'anno. Poi per altri servizi, altro tanto, insomma, spendono 180 milioni di gasolio più 60 milioni di energia elettrica. E sono autosufficienti, hanno un'organizzazione perfetta, manageriale, tutto, sembrava di essere in Svizzera, proprio tutto bello pulito. È una cosa autosufficienti, non hanno chiesto niente a nessuno. Non hanno chiesto, sono diocesani, insomma, gente normale, preti. Cioè, io l'ho visti, però questo che dirigeva, che sono due sacerdoti, uno è anche professore universitario, c'hanno diciamo il modo di fare di un manager proprio, insomma, tutto puntino organizzato, ci hanno ricevuti, cioè, lì entri, paghi per parcheggiare, tutto normale, 1000 lire, vabbè. Però c'è un giro, noi siamo stati un giorno e mezzo, un giro di ragazzini, perché fanno scuola di musica, scuola di danza, tutto. E poi c'hanno una bella palestra coperta, campi da tennis, cioè una cosa proprio, in un quartiere che attorno sembra di essere, non so, in Libia o in qualche parte così, insomma, non so. Ecco, allora questi signori devono rinnovare questa struttura, no, dal punto di vista dei consumi energetici, e si sono fatti fare anche dalla Iacorossi un progetto con gruppi elettrogeni, pompe di calore, autogenerazione quindi dell'energia e consumo. Questo gli verrebbe a costare 180 milioni che loro pagherebbero con la diminuzione di consumo, con risparmio, fino al 99, quindi sono 6 anni, 7 anni, dando solo i primi 36 milioni in due rate semestrali, così. Però loro, questo potrebbe essere un problema che gli risolve, cioè una soluzione che gli risolve il problema. Però loro volevano vedere se era possibile, con l'autocostruzione dei pannelli che gli presentava l'Eurosolar, e loro sono venuti a Bressanone a vedere, installare sul posto una cooperativa di costruzione, prendendo lo spunto dal fatto che devono farsi questi pannelli o questo qualche cosa per recuperare energia, per fare risparmio energetico. Quindi questo, noi siamo stati giù, c'era il rappresentante, il segretario della Eurosolar, dei tecnici, hanno esaminato questo posto per vedere se era fattibile l'installazione dei pannelli solari necessari e quale tipo di pannelli solari, perché quello che abbiamo visto a Bressanone va benissimo in Austria, Bressanone, dove li fanno, perché c'è una piccola quantità di acqua che passa questo tubicino di rame che è da 10 mm di diametro, no? Si porta a temperature elevate quando c'è il sole, raggiunge gli 80-90 gradi, però non è molta l'acqua, quindi ce ne vorrebbero molti di pannelli. Con noi c'era anche uno di Viterbo che fa i pannelli solari dove ci passa più acqua dentro, no? E questo è un tipo che forse più si addice, e quindi si sta studiando questo. Tant'è vero che anche io ho fatto una proposta a un condominio qua che deve ristrutturarsi, è già centralizzato, solo 20 condomini già hanno un impianto centralizzato, vorrebbero smantellare per mettersi le caldaie istantanee, no? Quelle che apri e c'hai l'acqua così. Allora sto cercando di vedere se è possibile, no? Siccome già c'è il centralizzato, c'è un bello spazio sul tetto, se è possibile installare pannelli integrali, perché sono sempre impianti di integrazione, non di sostituzione, non possono mai sostituire completamente, quindi recuperando poi anche con gli isolamenti, aumentando gli isolamenti, facendo... Ecco, questo è quello che al momento, no, succede. Allora, perché, ritornando, a Napoli si vorrebbe poi non solo dare una mano per avviare cooperative di lavoro, ma fare lì un centro, no, di informazione tecnica, anche professionale, insomma, su pannelli solari. Quindi è un interesse generale,
un'espansione, diciamo.
Perché già al nord c'è questo, l'Eurosolar sta a Bologna, che cerca, a Bologna ha un edificio di una scuola elementare dato da un comune e lì cerca di fare un edificio autonomo, no? Per l'energia, quindi sfruttando quella voltaica, quella fotovoltaica, quella solare, no? In modo che diventi autonomo e diventi anche un centro di esperienza e di prova, di controllo. Questo è
il... Passiamo adesso al signor Flori, che c'è lì.
Ecco, io mi collego un po' a quello che diceva lui, cioè esistono soprattutto all'estero, in Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti, dei villaggi ecologici, alcuni dei quali sono totalmente autosufficienti dal punto di vista energetico, cioè riescono a produrre all'interno attraverso vari sistemi, cogenerazione, fotovoltaico, energia eolica, tutta l'energia che serve per la loro così, gestione. E per esempio adesso in Germania ci sono anche delle case a zero consumo energetico per quanto riguarda il riscaldamento, quindi ci sono degli isolamenti così forti per cui anche con temperature abbastanza elevate riescono a non dover avere un riscaldamento meccanico. La Comunità Europea su questo tema è abbastanza, insomma, attenta, cerca di spingere. Allora, due anni fa ha indetto un concorso per la realizzazione di villaggi ecologici, anche in Italia, dove mi risulta che solo in quest'anno si sta facendo qualcosa da due anni, sono queste piccole realtà, diciamo in Alto Adige, Bologna. E forse nel sud, no, qualcosa lo c'è anche in Sicilia. Quindi... E allora è venuto fuori sui giornali, io l'ho letto su Repubblica, questo bando di concorso della Comunità Europea sul tema del villaggio ecologico. Era estate, era giugno-luglio, per cui ho detto, vabbè, proviamo di presentare un'idea. E io ho localizzato il progetto vicino al Parco Nazionale d'Abruzzo, quindi ai bordi del Parco Nazionale, nella zona di Pescina, quindi andando verso Pescasseroli. E praticamente sulla ristrutturazione di un vecchio borgo abbandonato.
Come si chiama?
Sperone. Questo era un borgo che ha subito tutta una serie di... nel 14 il terremoto, e quindi le case hanno avuto qualche lesione, e poi nel 1960 la popolazione, che viveva in condizioni incredibili, senza energia elettrica, senza acqua, senza fognatura. Nel 1960, fino al 1960 vivevano senza fognature, senza acqua in casa, sono state con la cellere costrette a trasferirsi nelle case popolari a valle, perché loro chiaramente volevano continuare a fare quella vita lì. E quindi gli hanno creato un villaggio vicino a un altro borgo, giù a valle, e quindi questo è rimasto da circa 30 anni abbandonato. Esatto. E quindi adesso si vorrebbe rivitalizzare, e cercando anche di utilizzare tutte le tecnologie che sono a disposizione, fare un centro dimostrativo, ciò che si potrebbe fare per ridurre i consumi energetici, usare materiali atossici, quindi la bioedilizia, perché molto spesso anche come si fanno le case creano problemi, e poi anche cercare di fare una gestione, un villaggio, deve essere un villaggio turistico, però turistico fra virgolette, fare una gestione anche, diciamo, ecologica delle attività. E quindi non è un'impresa facile. Io sono in collegamento con dei centri all'estero, quindi per esempio così vi ho portato qualcosa di un centro in Germania che adesso nel mese di ottobre Eurosolar sponsorizzerà a fare delle mostre itineranti per l'Italia, sono in contatto con un altro centro in Inghilterra, però ecco, in Italia è abbastanza difficile. Io non so che cosa ero interessato a essere la scorsa settimana, qui quando ho parlato di Gotti, purtroppo ero a Bologna, quindi non ho potuto assistere, però l'Enel e l'Enea praticamente in questo momento non danno un soldo. Quindi si parla tanto, vedo delle cose molto interessanti.
Non
hanno
soldi, dice uno dell'Enea.
Sì, è cambiata la politica del governo. Fino a qualche anno fa, 2-3 anni fa, sto parlando per la ricerca, il governo spendeva. Adesso il governo dà i soldi solamente per gli stipendi e per il resto si debbono procurare attraverso dei contratti ad hoc. I contratti ad hoc li danno solamente i ministeri. Cioè è un modo diverso per finanziare, se vogliamo, in modo più finalizzato, perché prima c'era un grosso spreco, non c'era un controllo. Ti do 1.000 miliardi e vedi tu. Adesso io ti do 500 miliardi per sopravvivere e gli altri 500 miliardi li prendi dai ministeri, che quindi ti danno un indirizzo su qualche
cosa
ad hoc. Ecco, questo è cambiata la politica. Purtroppo, a mio giudizio, ci stanno gli aspetti positivi, purtroppo chi era abituato a vivere di rendita senza render conto riesce ad adattarsi male a rendersi conto e a produrre. Va bene, volevo dire che comunque i soldi non ci sono, in questo senso prima si davano e adesso bisogna procurarseli.
Però ecco, diciamo anche il sistema finanziario. Cioè se noi su questo borgo abbandonato avessimo progettato un casino, le banche avrebbero dato facilmente i finanziamenti. Quando uno propone un villaggio...
In Abruzzo non credo.
No, oppure qualcos'altro.
se lo chiedeva a gas.
Qui le terre di nonno Remo.
Siamo sta un'ora da Roma, quindi tutto sommato, ecco. Poi non so, un night gigantesco, un night club, come è successo a Tagliacozzo, non so, perché c'è stato un boom incredibile. E invece per quanto riguarda il risparmio energetico manca anche una cultura finanziaria. Infatti anche prima la prima affermazione che è venuta fuori è stata dire ma costa molto la lampadina. Quindi c'è una mentalità di così a breve, tutti quanti siamo portati così. E quindi non è facile perché c'è proprio un paradigma economico. Non per niente poi lo sviluppo economico era l'aumento dei consumi energetici. E c'è ancora questo. Uno dei parametri, sta aumentando il consumo di elettricità e quindi vuol dire che la ripresa economica inizia e quindi anche questo è sbagliato. Quindi quando uno va a dire io vado a creare una struttura per consumare meno energia, ecco, suona male.
Sì, è produce.
E quindi, ecco, al di là poi dei fatti, un piccolo aspetto, praticamente dietro a questo villaggio, che poi non è così semplice perché sono 400 posti, circa, quindi diciamo come investimento siamo intorno ai 10 miliardi. In Italia tutte le leggi sono fatte per non far realizzare queste cose, perché ci sono 10 competenze diverse, da 10 enti diversi che litigano fra di loro e sono in netta opposizione. Per cui uno è una spirale perversa, per cui il povero soggetto che si ritrova non fa altro che fare la girandola. Per esempio anche, non so, ecco un dato certo, reale, noi stiamo parlando qui di architettura, di risparmio energetico, quindi dovremmo necessariamente modificare totalmente il disegno delle case. Per esempio a New York c'è un esempio molto interessante di una chiesa di St. John il Divino,
St. John the Divine,
esatto, che è stata una vecchia basilica, credo che risale a quando, 1800 mi pare, che è stata trasformata per accogliere una serra per l'energia solare, quindi hanno avuto questa, diciamo, io direi, intelligenza e coraggio, ecco, di ristrutturare una zona della basilica proprio per accogliere tutte queste tecnologie. In Italia mettere il pannello solare sul tetto probabilmente è un'impresa quasi impossibile perché la sovrintendenza vieta, blocca. Le finestre le dobbiamo avere piccole sia a nord che a sud. Se uno vuol creare per esempio una serra o una parete vetrata a sud in maniera da accumulare calore, credo che sia quasi impossibile perché si scontra con la sovrintendenza, poi con la competenza regionale, e quindi non c'è un'unica.
Mettici la zona sismica.
Poi c'è la zona sismica. Sì, ma i veri problemi sono però di ordine proprio, diciamo, sovrintendenza e beni ambientali. I problemi strutturali si risolvono, al giorno d'oggi non c'è nessun tipo di problema. Però è un problema
però
proprio...
Voglio dire di dover chiedere permessi, cose...
Ah, per mettere i pannelli solari sul tetto ci vuole un permesso?
Beh, dipende, però siccome...
Sicuro. Centro storico, se vernici devi chiedere il permesso.
È sempre una...
Il colore, scusa.
Ecco, io non so però nelle zone non vincolate, però nelle zone non
vincolate.
Montemario.
Di notte. Io ho una bellissima terrazza.
Sotto l'antenna.
Diciamo che poi la maggior parte del territorio italiano, anche in campagna, è adesso vincolato ai fini
paesistici.
Quindi è un bene, però che qui, soltanto che queste competenze sono state distribuite a 5 enti diversi che la pensano in maniera totalmente opposta. E quindi...
Ottimistico.
E i servizi di questo villaggio sul bambino?
Cosa intendi per servizi?
Cioè, poi cosa questo villaggio, che cosa si farebbe? Cosa gli offre?
Beh, senz'altro un centro dimostrativo, un centro di divulgazione di queste tecnologie, un centro anche di educazione ambientale e un centro anche di formazione professionale. Un altro discorso, per esempio, incredibile, parliamo del Lazio, la popolazione del Lazio è aumentata del 54% negli ultimi 30 anni. L'aumento dei tumori nella popolazione, qui, a livello di Lazio, c'è stato del 800%, riferito al tumore del polmone. Quindi stiamo andando verso una catastrofe proprio ecologica, però non ce ne rendiamo conto. Cioè si parla tantissimo di AIDS, quando in realtà il vero flagello mi pare che nel 2002, quindi fra quanti anni? Fra 8 anni, certamente si arriverà, questa è la previsione della Lega Italiana Tumori, si arriverà a una morte su due per tumore.
No.
E il 90%, questo non lo dico io, lo dice Quintarelli, quindi il professore qui del Policlinico, il 90% delle cause dei tumori sono per inquinamento ambientale. Però assolutamente di questo non
si parla. Nel Lazio si sta bene, se va nella Valpadana ancora più.
No, perché Atrazzina, perché poi una delle grandi cause, ma è anche l'agricoltura, i prodotti che mangiamo.
Sì, se una vai a vedere quello che è Piacenza, Modena...
Beh, io conosco bene la realtà dell'Abruzzo, anche l'Abruzzo è a livelli...
No, voglio dire che è inquinato molto anche se vai a vedere...
Per l'agricoltura.
Le crescite dei
quindi ecco l'altro discorso è cercare di collegare questi temi e l'altro grazie. Tema anche quello del turismo ecologico che in Italia praticamente stiamo all'anno zero e quindi è un turismo in cui la definizione con lo slogan del progetto era oltre la vacanza agrituristica non solo per imparare a coltivare la terra perché molto spesso non fa la vacanza agrituristica per coltivare la terra ma anche per imparare a coltivare se stessi quindi anche una maggior presa di consapevolezza anche nei nostri comportamenti, perché poi la fine, come dicevamo all'inizio, è tante lampadine che creano l'inquinamento. Quindi semplicemente, ecco, l'altro grosso problema, per esempio, anche i frigoriferi, che qui non abbiamo
più. CFC.
È il CFC, cioè un problema enorme. Ed esiste la tecnologia per sostituire il CFC.
Oppure, però ho letto che quello che sostituiscono la CFC adesso è ancora
inquinato. È ancora peggio. Esiste questa tecnologia con un gas a base di propano nella Germania dell'Est. Venne così
però questi che adesso si fanno pubblicità le macchine,
questi che sono anche sponsorizzati dal WWF tra parentesi sono ancora più dannosi che sono gli idrofluorocarburi
esatto.
Però c'è stata fatta credo la Ferruzzi ai suoi tempi avesse degli interessi grossi per cui hanno fatto tanta pubblicità invece esiste un metodo pulito a base di propano e adesso ci sono in Italia non ancora ci sono però è Greenpeace che sta sponsorizzando questi frigoriferi. Per esempio una delle norme inserite per le Olimpiadi di Sydney del 2000, che dovrebbe essere il progetto più ecologico che è stato messo a punto, prevede proprio l'utilizzo di questi frigoriferi.
Sì, là il problema del buco dell'ozono, di queste cose qui, è terrificante, c'è gente che non può uscire di casa, che quando esce viene... si brucia, cioè noi non abbiamo idea di quello che sta succedendo in Australia, curiosamente, perché è vicino, come si diceva l'altra volta, no?
Sì.
ai poli. Io ho sentito di gente che è andata, che conosce degli amici che stanno in certe zone dove non possono andare a fare il bagno, non possono uscire se non a certe ore, escono coperti sotto protezione perché è talmente violenta questa cosa che, quindi lì è già diffusissima, insomma.
Senti, questo progetto da chi è che sarebbe proposto? Cioè, tu hai fatto tutto...
Sì, adesso la grandissima con la solitudine, diciamo... Io praticamente facevo un lavoro in una multinazionale e dietro a questo progetto ho fatto la scelta di seguirlo. Quindi sono contentissimo, però solitudine assoluta. Allora, metà di questo borgo appartiene alla Curia. La Curia di Avezzano, c'è un vescovo molto illuminato che è Dini, che proviene da Napoli, mi incarica di contattare l'Istituto Centrale del Clero qui a Roma, quindi parlo con il direttore generale, però con molta sincerità mi dice che loro preferiscono investire in Sardegna, in riva al mare, e in Val d'Aosta a Courmayeur. Quindi questa è la realtà.
Dicevi anche la costruzione di caserme.
Il più grosso ostacolo è stato il personaggio che mi ha spinto in questa folle avventura, che è il Parco Nazionale d'Abruzzo. Perché gli ambientalisti sono della grandissima gente, ma ci sono anche degli emeriti craxi, ecco, tanti craxi in miniatura. Uno di questi, io non faccio nome, però
l'ho fatto io.
L'ha fatto lui. E quindi ecco altri ostacoli.
Tassi. Assomiglia a craxi.
Ecco come suono. È una grandissima persona, ha fatto delle grandissime cose, però diciamo è un po' così dittatoriale, è anche un po' geloso, quindi tutto sommato ciò che non fa lui non va bene. E quindi quest'altra sorpresa, e ecco, l'idea adesso sarebbe quella di cercare di fare come hanno fatto in Germania e nel Galles, un azionariato diffuso, però chissà, cioè, perché ecco, l'unica cosa che adesso c'è che dà una certa consistenza sono le assicurazioni generali, che loro come sponsorizzazione sarebbero disposti a entrare e a fare una specie di garante, perché il discorso fondamentale è chi mette i soldi qui dentro, che sicurezza che l'impresa va a buon fine. Invece la presenza delle generali servirebbe proprio da garante. Come? La CE dà il 60%, di cui un 30% a fondo perduto, quindi darebbe circa 3 miliardi e 7, poi ne darebbe altrettanti con un mutuo BEI, e ci sarebbe da raccogliere diciamo 2-3 miliardi che diviso, non so, 100-200 persone sarebbero quote di 10 milioni. Non si può fare una multiproprietà, quindi bisognerebbe anche trovare poi
una formula
cooperativa. Comunitaria, cooperativa.
10 miliardi mi sembra un po'.
Beh, no, adesso siamo con dei prezzi in edilizia con ribassi del 50% per la crisi. Quindi...
Ah, sì.
E tu sei fermo ancora qui ai vincoli, alle difficoltà burocratiche?
Beh, in parallelo sono tutti e due i problemi, quindi la formula, soprattutto trovare chi è che lo anima, quindi ho contatti sì, con gli ambientalisti Greenpeace, WWF, Lega Ambiente, ma sono abbastanza, loro sono abbastanza lenti nel muoversi. Poi c'ho anche con, chiaramente il progetto voleva avere anche una specie di così, un discorso ecologico anche in senso religioso, quindi anche come ecologia della mente, ecologia dello spirito, e quindi anche un discorso interreligioso di cercare anche di vedere il rapporto con la natura sotto le varie religioni, e quindi le religioni insieme per la natura, quindi fare un centro del genere. E quindi sono vari discorsi, però ecco quella difficoltà della Chiesa, che potrebbe essere l'organo che poteva anche aiutare, che dice noi preferiamo investire a Courmayeur, in Costa Smeralda.
Cosa c'entra però l'Istituto Centrale del Clero? Non è il vescovo
del... No, sono loro che gestiscono operazioni di questo genere.
L'Istituto Centrale?
Concordato.
Cioè non hanno loro, non hanno autonomia.
Andate a trovare Marcinkus, chissà. Che non lo so, appunto, torna.
Stai in America.
Torna con questo progetto.
E poi ecco, in Italia non c'è un sistema alternativo finanziario, mentre in Germania queste iniziative, anche in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Italia le MAG sono inconsistenti, sì. Invece in Germania e negli altri paesi abbiamo delle banche alternative, che sono delle signore banche, che poi finanziano solo e soltanto progetti del genere. In Italia le MAG credo siano a livello poi hanno passato una crisi incredibile per una riforma che c'è stata del sistema bancario, e almeno che io sappia, a Roma mi pare tanti tentativi sono falliti, c'è la Castagnola che ne aveva più volte. Quindi diciamo, da questo punto di vista credo che in Italia siamo messi abbastanza male. Ecco, anche l'educazione ambientale nelle scuole, per esempio, è una Cenerentola.
Vediamo come vanno.
Ti sei giocato, insomma, Cagliela e professione. No,
l'ho fatto volentieri.
Sì, bene, ma hai fatto un investimento.
Però chiaramente è un anno e mezzo. Anche perché questo ha rappresentato un po' all'inizio un gioco. Io ero in vacanza ad agosto nel Parco Nazionale, avevo in mente questo bando, questo concorso, e ho detto vabbè, proviamoci. E l'inizio è stato molto semplice, poi c'era il parco che tassi molto, quando deve, cioè, stimolare, è molto carismatico, quindi è stata una cosa tutto sommato facile. quindi da quello burocratico, quello finanziario, a quello anche istituzionale, alla ricerca, perché poi questa, ecco, si voleva fare anche una cittadella di varie associazioni, tutte con una venatura ecologica, in senso ampio, però dal punto di vista economico, quindi dei consumi, ma dal punto di vista anche della tecnologia, dal punto di vista ideologico, delle attività.
Una sintesi di tutto.
Una sintesi di tutto.
Un sistema nuovo.
Però è molto difficile far coesistere le associazioni. Per esempio, io sono stato a Bruxelles proprio con questo progetto, avevo tentato di contattare, che non conoscevo, la comunità di Sant'Egidio, cioè conoscevo dai giornali.
Hai cominciato male.
Quindi, no, io non conoscevo. Allora, con chi mi sono andato a incontrare a Bruxelles, nella piazza, nella grande place di Bruxelles, in mezzo a migliaia di persone, con Andrea Riccardi. Cioè, scontrare così, quando qui a Roma non era mai riuscito a...
Penso che
a ad avere. Però anche loro, chiaramente, ecco, poi uno capisce come sono fatti. Io prima... E quello che ho visto, che non so, ecco, il WWF è geloso della Lega Ambiente, non so, in ambito religioso certe cose non si possono neanche proporre perché altrimenti si viene scomunicati. C'è tutta questa difficoltà. Chiaramente ci sono degli imprenditori interessati, ma sono interessati per poter poi stravolgere il progetto, trasformarlo, non so, in villaggio turistico. Quindi c'è anche questa, questo.
Ma prevederebbe anche delle persone, degli stanziali lì, non soltanto, se no
sì.
Come vive?
Perché poi c'è una gestione facile, una gestione turistica facile, cioè quella di da mangiare e da dormire, ma poi la vera gestione, che non necessariamente deve essere fatta in loco,
l'animazione
di un gruppo, ecco, uno dei riferimenti probabilmente potrà essere la cittadella di Assisi, quindi una serie di convegni e anche di seminari per tutto l'arco dell'anno. Vagamente poteva essere. L'educazione ambientale in Italia sicuramente si svilupperà. Io ho partecipato a un altro concorso della CEE che dà parecchi soldi per, ecco, queste tematiche, e lì l'enfasi è data soprattutto sulla sensibilizzazione ambientale utilizzando lo strumento della malattia del cancro. Che poi diciamo, ecco, in questa relazione si dice praticamente quello che noi facciamo sulla Terra è come si manifesta il cancro. Perché il cancro cos'è? Una cellula impazzita che a un certo punto diventa egocentrica e si accresce e divora l'organo su cui vive, su cui sostiene. Noi con la terra facciamo la stessa cosa. Avveleniamo l'acqua, la terra, avveleniamo l'aria e non ci rendiamo conto che è un lento suicidio. Quindi c'è anche questa metafora che... E quindi questo era il discorso di far capire che, cioè, non sono discorsi da, ecco, Lega Ambiente o da WWF, ma è la sopravvivenza, è il nostro figlio. E in questo, per esempio, ecco, a Roma abbiamo il supporto della Lega Italiana Tumori, che dice che questi discorsi non riescono a essere incanalati attraverso, non so, i mass media, attraverso il governo, attraverso la stessa comunità europea.
Probabilmente la grande industria non li vuole, no? Cioè i grandi produttori.
Sì, beh, è chiaro che rompe un equilibrio felice, un'immagine anche di sviluppo, di consumismo.
Pagano per quello che loro producono.
Ok, possiamo concludere magari con l'esperienza di... Come ti chiami, scusa?
Elena Corinti.
Ah, di Elena Corinti che...
E in Chieri più che altro come esperienza, perché io mi sto laureando in architettura e la mia tesi consiste nell'applicazione di pannelli fotovoltaici nell'ambito di edilizia, quindi o sistemi di grosse coperture o in particolare nel caso mio di pannelli di pareti verticali. Quello che ho potuto vedere, quindi è da poco che mi sto occupando di questa cosa, è un po' una certa, diciamo, reticenza verso un discorso di risparmio in questo senso. L'ho visto per i pannelli solari, forse per una difficoltà di così convivere con questi oggetti più o meno belli, perché almeno attualmente non lo sono dei pannelli rettangolari che messi su terrazze diciamo rendono poco poco piacevole la vista. E quindi diciamo dal punto di vista mio, almeno quello che, di cui ci stiamo occupando noi, ci interessa questo, questa combinazione di qualcosa di bello e di utile, quindi di rendere una cosa sia piacevole alla vista e di capire il significato che si ha. In particolare per i pannelli fotovoltaici c'è anche un discorso di una possibilità di risparmio e di rimissione nel caso di collegamento con la rete di una parte di energia elettrica che non si consuma, e in più ci sarebbe, c'è una legge in corso, anche la possibilità di avere in cambio, cioè un compenso da parte dell'Enel o di enti che si
vendere
l'energia in più. Quindi niente, io avevo saputo di questi incontri e quindi così mi sono interessata appunto alla cosa, volevo un po' capire come la vostra organizzazione funzionava. Tutto qui.
Grazie. I fotovoltaici non sono i solari.
No, i solari sono trasformazione dell'energia solare, cioè in calore, quindi sono impianti termici. Quelli fotovoltaici in energia elettrica, quindi collegamento con tutti gli elettrodomestici, condizionatori d'aria che appunto sono alimentati da energia elettrica. Certo, c'è il problema dell'utilizzo nelle fasi notturne, ovviamente non c'è, quindi ci sono problemi di grossi impianti di accumulo per l'utilizzo. Sono per lo più sistemi, come diceva il signore, non so come si chiama, Nucci. Nucci. Sono sistemi che comunque si combinano con sistemi normali.
Dovrebbe fare un patto con l'Enel. Infatti in abbondanza uno
no, c'è l'Enel. Se tu produci in più la puoi vendere all'Enel.
Ma insomma diciamo fare un sistema misto, per cui poi ti riprendi l'energia dell'Enel quando non c'è di nuovo.
Dunque questo comunque. No, volevo dire che è già stato fatto. L'Italia da questo punto di vista è la prima nel mondo, si è inventata dei grossi bacini di accumulo d'acqua, diciamo dei grossi bacini, Campo Tosto è uno di questi, in cui di notte viene ripompata l'acqua, viene pompata in su, quella che di giorno pompi giù. Naturalmente il conto non torna, nel senso che chiaramente
spendi energia per fare questo lavoro.
Spendi più energia, non è che ci guadagni, però qual è che ci guadagni? Che la pompi di notte quando costa di meno e la utilizzi di giorno quanto costa di più, quando la vendi meglio o la consumi. Allora questi sono l'Italia, da questo punto di vista è la prima nel mondo, ha fatto questi impianti di accumulo che qui nell'Italia centrale, nel nord eccetera, con impianti di ripompaggio, ossia che lavorano tutto
ripompi acqua
e accumuli energia. No, no, scusa, accumuli energia. È energia notturna. Poi dopo l'Enel casomai ci gioca un pochettino. La riporti su di notte. Ecco, l'Enel casomai ci gioca qualche soldino, ce lo guadagna perché compra energia dalla Francia di notte e poi se c'è bisogno la rivende nelle ore di punta.
Di giorno, la
bellissima centrale solare, per esempio, sui Pirenei, c'è una centrale solare. Un enorme condominio bellissimo, tutto di specchio
fotovoltaico,
cattura
ma anche in Italia.
No, volevo dirti che qualcheduno ci aveva già pensato.
Bravo. E quell'Italia la compra, mi pare, attraverso la Svizzera, no?
Sì.
Dalla Francia attraverso la Svizzera,
questo non te lo so dire, comunque c'ha le interconnessioni.
No,
beh, ma quelli sono scambi che no, non è che cammina. Te la vendo qui, la riprendo di là, la rivendo di là, è uno scambio continuo.
Ma questo all'università è un interesse tuo così personale col professore, oppure invece c'è attorno?
Ma sto vedendo che si stanno muovendo da più parti, per quanto mi riguarda, cioè siamo un gruppo di 4 ragazzi che ci occupiamo di questo, ognuno poi con un tema ben preciso. Ovviamente nel caso nostro ci rifacciamo a edifici grandi, diciamo di grandi dimensioni, di grandi, quindi necessità anche di un tipo di impianto di questo genere, quindi uffici, mercati, ambienti culturali,
scuole,
sì.
Ed è così pure la ricerca, oppure avete invece anche delle prospettive di mercato, c'è cioè una specie di committenza?
Ci sono delle cose, sì, di contatti, in particolare con l'aerosolare, almeno per quanto riguarda il mio professore, a questo contatto, che è una società legata all'AGIP e che si occupa della produzione di questi pannelli, quindi probabilmente dovremmo arrivare a un prototipo.
Come si chiama il professore?
Terzi.
C'è una centrale fotovoltaica in Italia,
sì, dell'Enel.
Ha inaugurato?
Sì, sì,
compare nel Gargano, se ne parlava l'altra volta.
Sì, 3 megawatt.
Avevamo l'ingegnere quella volta scorsa, Bingotti, è molto chiedo.
Bene, concludiamo quindi questa sessione sull'energia e poi adesso comunicazioni per le...